primo libro di Maccabei. Abbiamo avviato la lettura di questo scritto e siamo arrivati al versetto 40 del capitolo primo. Un autore che per noi è rimasto anonimo, dopo il 134 avanti Cristo, ma non molto dopo, al tempo di Giovanni Ircano, che è il primo esponente della dinastia Asmonea, essendo lui discendente di quella famiglia che viene identificata mediante questo titolo, ma prima di lui Maccabei, Mattatia, Giuda, gli altri, si giunge a Giovanni Ircano, che è principe e sommo sacerdote allo stesso tempo, dal 134 avanti Cristo. È uno scritto di carattere elogiativo che rievoca gli eventi della rivolta fino all'indipendenza della Giudea rispetto al potere centrale che nel corso di quel secolo è detenuto dai re della dinastia Seleucide, il regno di Siria, la cui capitale è Antiochia. Ed ecco, noi abbiamo letto i primi versetti del capitolo primo, non ricordo i dettagli, fatto sta che abbiamo dato ai primi due capitoli, che assumono evidentemente una funzione introduttiva, il titolo di antefatti, così mi esprimevo a suo tempo, gli antefatti, per arrivare poi alle pagine dedicate ai protagonisti di queste imprese, Giuda, poi Gionata, e poi Simone, e finalmente il figlio di Simone, Giovanni Ircano, che menzionavo poco fa. La rivolta, l'insurrezione e tutta la dinamica degli eventi, ma il nostro testo, come ben possiamo comprendere, sviluppa una riflessione su quegli eventi, che peraltro spesso sono rievocati in maniera sufficientemente oggettiva, ma il libro inserito nella Sacra Scrittura certamente è da intendere come un'occasione in più che si aggiunge alla nostra ricerca di carattere teologico, il senso della storia e il protagonismo di Dio nella storia e come il protagonismo di Dio si orienta verso obiettivi che non coincidono esattamente con i dati oggettivi di una vicenda che pure assume aspetti vistosi, entusiasmanti, per altro verso aspetti anche angosciosi e drammatici, ma dove si orienta, come si esprime, come agisce nei fatti della storia umana la presenza del protagonista, che è sempre il Dio vivente, che peraltro nel nostro libro non viene menzionato con particolare attenzione, ma è il vero protagonista. Fatto sta che abbiamo impostato la lettura della sezione introduttiva, questa prima parte intitolata Gli antefatti, e abbiamo letto i primi 9 versetti che ci hanno consentito di dare uno sguardo alla scena della storia universale, andando indietro di diverse generazioni per arrivare all'epoca contemporanea, e dal versetto 10 del capitolo primo abbiamo a che fare con gli eventi che sono segnati dalla presenza sul trono di Antiochia, il regno di Siria, di Antioco IV, dall'anno 175 avanti Cristo. Ebbene, dal versetto 10 fino al versetto 64. Siamo alle prese con la lettura di questa sezione, intitolato lo svolgimento narrativo che il nostro autore qui ha sintetizzato con un richiamo al germoglio perverso, esattamente Antioco IV, una figura che assume un rilievo tragicamente negativo, uomo di potere, arrogante e fanatico cultore della politica di dominio, che vuole ridurre i sudditi in obbedienza a un come dire al governo, ma non soltanto in termini empirici, pratici, operativi, in obbedienza a un'amministrazione, a una gestione dell'ordine pubblico, che naturalmente comporta un'organizzazione fiscale, militare, tutto il resto, ma un ossequio al potere centrale che viene preteso come una vera e propria devozione religiosa. E quindi una arroganza spietata nel far valere il titolo di superiorità che è prerogativa della cosiddetta cultura dei greci. Ed ecco, abbiamo letto le pagine che ci hanno parlato della campagna militare di Antioco IV contro l'Egitto, una prima campagna, una seconda campagna militare, laddove poi Antioco IV è costretto a registrare la presenza di un ostacolo che non gli consente di procedere nella sua impresa, perché interviene niente meno che Roma. Roma è la potenza che sta sorgendo e si sta imponendo in tutto il bacino del Mediterraneo come il riferimento dominante, così sarà per diversi secoli. E dunque rabbioso Antioco IV ha svolto una attività repressiva nei confronti di Gerusalemme, gli abitanti di Gerusalemme e dintorni, ma il suo obiettivo immediatamente riconoscibile in prima istanza è quello di appropriarsi di tutti i beni che sono custoditi nel tesoro del Tempio, e così vanno le cose. Nello stesso tempo il racconto che stiamo leggendo ci ha dato modo di constatare come nella grande comunità di Israele non mancano coloro che si adeguano al dettame di questa nuova cultura imposta dall'alto con tutte le garanzie assicurate dal potere centrale, e dunque è nelle coscienze di quanti appartengono al popolo di Israele che si viene delineando un conflitto. Ed è questa prospettiva che man mano bisognerà puntare anche la nostra attenzione, un discernimento urgente, esigente, per precisare qual è l'identità che qualifica la presenza del popolo di Dio, il popolo con cui il Signore ha fatto alleanza nella storia universale. Adesso noi leggiamo fino al versetto 40 del capitolo primo, e abbiamo avuto a che fare con versetti che hanno riecheggiato il lamento di coloro che sono stati coinvolti in quella occupazione di carattere militare a cui la città di Gerusalemme è stata sottoposta. dopo aver saccheggiato a modo suo, Antioco IV si è ritirato nella capitale del regno e di là ha inviato una spedizione affidata a un sovrintendente che ha imposto in maniera molto drastica le pretese del governo centrale. Tra l'altro adesso a Gerusalemme risiede una guarnigione militare molto agguerrita e la popolazione è costantemente taglieggiata. Molti si sono addirittura allontanati. Ecco, leggevamo fino al versetto 40, la situazione degli abitanti di Gerusalemme si è trasformata in una specie di prigionia all'interno di una grande trappola, così nel versetto 35 già abbiamo letto. E quindi un lamento che è l'unica voce in grado di commentare quello che sta succedendo. L'ultimo versetto che leggevamo la settimana scorsa, 40, quanto era stata la sua gloria, si tratta del santuario, il Tempio a Gerusalemme, il grande sacramento dell'alleanza tra il Signore e il suo popolo, ebbene, quanta era stata la sua gloria, altrettanto fu il suo disonore, il suo splendore si cambiò in lutto. Quello che era un sacramento glorioso è ridotto a un segno luttuoso. Dal versetto 41 proseguiamo nella nostra lettura. Adesso altro paragrafo che ci porterà fino al versetto 54, che possiamo dividere poi in due elementi. Il primo elemento del versetto 54, adesso abbiamo a che fare senz'altro con la attivazione di un vero e proprio programma di rimozione forzata di quella identità religiosa, che allo stesso tempo è un'identità culturale che caratterizza la presenza di Israele nella storia di ieri e nella storia attuale e nella storia umana, se coloro che appartengono al popolo di Israele intendono conservare rispetto e obbedienza alla loro propria vocazione. Dunque un programma che viene adesso esplicitamente attivato per ridurre anche quelli che appartengono al popolo di Israele a un modo di vivere che deve corrispondere alla cultura e corrispondentemente anche alla religiosità dei greci. Leggiamo. Poi il re prescrisse con decreto. Ecco, adesso c'è di mezzo un decreto. A tutto il suo regno, dunque quelli di Israele in Giudea, ma ci sono molti che appartengono al popolo di Israele, sono dispersi, la diaspora è disseminata in un territorio immenso, come sappiamo, e poi ci sono tutti gli altri popoli che rientrano comunque sotto il dominio del governo centrale, ed ecco, tutti formassero un solo popolo, un'affermazione pesantissima questa. È un decreto regale che vuole ridurre tutti i sudditi del regno all'interno di una politica imperiale come componenti omogenee di un'unica identità culturale e come già aggiungevo immediatamente si tratta di una identità religiosa, un solo popolo e ciascuno abbandonasse le proprie leggi e tutti i popoli consentirono a fare secondo gli ordini del re. Dunque di fatto la politica promossa da Antioco IV sembra vincente, ottiene ossequio, riconoscimenti, la cultura dei greci si impone come valore sacro, come valore religioso e a attira a sé la obbedienza devota dei sudditi, e veniamo a sapere che anche molti israeliti accettarono di servirlo e sacrificarono agli idoli e profanarono il sabato. Ecco, è proprio vero, vedete, all'interno della grande comunità di Israele, che è complessa, che è articolata, come sappiamo da un pezzo, ci sono molti che si adeguano a queste norme di comportamento. Vedete, assume una rilevanza particolarmente significativa il fatto che viene imposto dal potere imperiale un atto di culto che ha un vero e proprio significato idolatrico. In realtà è un atto di culto che è celebrato per manifestare ossequio e venerazione nei confronti del potere centrale, laddove la divinità coincide con l'organizzazione del potere che fa capo al sovrano di turno, che nel nostro caso è Antioco IV, invadente, fanatico, intransigente, perverso, leggevamo già a suo tempo, eppure lui stesso si è denominato Epifane, cioè magnifico, meraviglioso. C'è un storico famoso dell'antichità, Polibio, che ricorda come molti tra la gente del popolo lo avevano poi denominato Epimane, cioè il folle. Ed ecco, qui c'è di mezzo, oltre alla necessità di sacrificare, cioè di compiere atti religiosi che celebrano il valore sacro degli idoli e del valore sacro del potere che domina, in contraddizione diretta, in contraddizione esplicita e radicale rispetto all'appartenenza di Israele all'unico Signore, a cui unicamente è dovuto il culto, a cui unicamente ci si rivolge con atti di adorazione, e c'è di mezzo la profanazione del sabato, che è un criterio di identificazione ormai ben determinato per quanto riguarda la presenza di Israele tra tutti gli altri popoli, e ne avremo modo di comprendere l'importanza ancora successivamente. Fatto sta che il re spedì ancora decreti per mezzo di messaggeri a Gerusalemme e alle città di Giuda, ordinando di seguire usanze straniere al loro paese, di far cessare nel tempio gli olocausti, i sacrifici, le libazioni, di profanare i sabati e le feste e di contaminare il santuario e i fedeli, di innalzare altari, templi ed edicole e sacrificare carni suine e animali immondi, di lasciare che i propri figli non circoncisi si contaminassero con ogni impurità e profanazione, così da dimenticare la legge e mutare ogni istituzione, pena la morte a chiunque non avesse agito secondo gli ordini del re. Dunque Antioco IV imperversa. Vuole coinvolgere la popolazione che risiede in Giudea in un processo che noi possiamo senz'altro definire come un fenomeno di generale corruzione che è mirato a ottenere la apostasia delle coscienze. E vedete che l'intervento è minaccioso. Il potere centrale, il potere assoluto che vuole imporsi come valore sacro e universale è smascherato, ormai è dichiarato, ormai è espresso senza la minima cautela difensiva, è così. E allora il versetto 51 aggiunge: secondo questi ordini scrisse a tutto il regno, stabilì ispettori su tutto il popolo e intimò le città di Giuda di sacrificare città per città. Anche dunque questo culto, che è riservato al potere centrale, segno di un ossequio, implica devozione come a un riferimento sacro nei confronti del potere, nei confronti dell'organizzazione imperiale e nei confronti del sovrano, capillarmente, città per città. Il Tempio, per altro verso, già è stato oggetto di un intervento repressivo, per cui non vi si possono più celebrare i sacrifici secondo le norme liturgiche che conosciamo. E adesso addirittura arriva il massimo della profanazione. Si tratta di una vera e propria persecuzione che Antioco IV sta attivando e sta gestendo con rigorosa e spietata puntualità. Perché, leggo dunque, città per città, e il versetto 52 aggiunge: anche molti del popolo si unirono a loro. Dunque non c'è dubbio, ci sono molti che sono di fatto pronti ad apostatare, non sanno come resistere, non sanno come reagire, si adeguano alla forza che si impone in maniera così massiccia. Tutti i traditori della legge, vedete che il nostro autore considera comportamenti del genere in maniera molto riprovevole, traditori della legge, e allora commisero il male nella regione e ridussero Israele a nascondersi in ogni possibile rifugio. Ed ecco il massimo della profanazione. Nell'anno 145, il 15 di Casleu, il re innalzò sull'altare un idolo. È l'abominio della desolazione. L'abominio della desolazione. Espressione che poi ritorna anche nel discorso apocalittico del Signore nei Vangeli. Qui è l'apice proprio dell'azione persecutoria di questa invasione culturale, di questa pretesa di schiacciare l'identità religiosa di Israele, che poi è identità che conferisce al popolo dell'Alleanza la sua fisionomia storica inconfondibile, che pure deve essere negata, deve essere schiacciata, deve essere ridotta alle caratteristiche di un semplice tassello all'interno di un unico mosaico, dove tutte le presenze che sono registrate nell'ambito del regno sono orientate a celebrare il valore sacro del potere centrale, e adeguarsi al culto del potere significa anche, dovrebbe significare anche, trovare la propria collocazione nel contesto di questo sistema culturale, che è anche un sistema politico, che è anche proprio un fenomeno rituale liturgico grandioso. Ecco, inserirsi in questo contesto significa godere il beneficio di quella che Antioco IV a modo suo sta proclamando al mondo come la pace, il benessere, la prosperità, la garanzia della convivenza sana e edificante per tutti. In realtà la prospettiva che qui si viene delineando è veramente umiliante, mortificante, schiavizzante, schiacciante. Le coscienze sono coinvolte in una trappola. Ci parlava il nostro autore esattamente di una grande trappola, usava esattamente questo linguaggio poco prima. Ed ecco, adesso dal versetto 54 che stiamo leggendo, il decreto che è stato proclamato e che è stato diffuso con tanto di penetrazione capillare di luogo in luogo, di città in città, il decreto è scritto e dunque è redatto in maniera tale da non poter essere più disatteso da nessuno, adesso il decreto viene eseguito, ci siamo. Versetto 54, proseguo, anche nelle città vicine di Giuda eressero altari e bruciavano incenso sulle porte delle case, nelle piazze, stracciavano i libri della legge che riuscivano a trovare e li gettavano nel fuoco, tutto quello che ha a che fare con l'identità di Israele che si radica nell'appartenenza al Signore in un vincolo d'alleanza, e l'alleanza è fondata sul dono della legge. La legge ormai, siamo nel corso del secondo secolo, è raccolta nella forma di testi scritti che sono, se non ancora proprio la redazione ultima, ma ormai quasi definitiva di quella Torah, di quegli scritti che noi chiamiamo il Pentateuco. E dunque i libri stracciati, i libri bruciati, e se qualcuno veniva trovato in possesso di una copia del libro dell'alleanza o ardiva obbedire alla legge, la sentenza del re lo condannava a morte, niente meno, puniti fino al martirio coloro che ancora conservano l'impegno di quelle osservanze che la legge che viene da Mosè, che è stata custodita nel corso dei secoli, che ancora è il riferimento determinante per coloro che sono passati dal studio del traversie che conosciamo, cioè il grande momento di sofferenza, di tribolazione che è stato l'esilio, ma adesso sono passati ancora altri secoli. Ebbene, tutte queste osservanze che dimostrano la coscienza viva ancora di un popolo che appartiene al Signore in virtù di un vincolo di alleanza devono essere represse. E la persecuzione è imperversa e in maniera anche molto violenta. Naturalmente, se le cose vanno in questo modo, per il nostro autore c'è da tener conto non solo della prepotenza scatenata di un sovrano come Antioco IV, un tiranno con tutti i suoi squadristi, con tutte le sue liturgie, con tutte quelle situazioni che se potessimo osservarle a distanza si dimostrano soltanto come una farsa grottesca. Pensate a come andavano le cose al tempo del fascismo in Italia, una farsa grottesca, guardandole a distanza, ma per quelli che c'erano coinvolti direttamente, che vivevano in quel contesto, ed è un fenomeno di corruzione questo, imposto dall'alto, ma che per il nostro autore, vi stavo dicendo, dimostra che c'è una disfunzione nella vita del popolo di Dio che viene da lontano, e oltretutto il fatto che già più volte abbiamo avuto a che fare con notizie circa quei tali, sono parecchi, sono molti, che quasi disinvoltura, dico quasi, forse poi non tanto con animo leggero, però comunque come una necessità inevitabile, si adeguano alle norme innovative prescritte con tanta intransigenza dal re. Questo accenno a molti che sono pronti a tradire, a rinnegare, ad arrendersi, ci fa intendere che in realtà qui c'è di mezzo davvero l'impatto con vicende storiche ci consentono di riconoscere in maniera così chiara e proprio volevo dire epifanica, è proprio, si svela il volto infernale del potere, così come gli uomini sono capaci di esprimerlo al massimo delle loro prerogative, il volto infernale del potere svelato, ecco, adesso è sbugiardato, sì, ma nelle coscienze, negli animi, nella profondità dei cuori, là dove la parola donata dal Signore al suo popolo vuole insediarsi per ricevere un riscontro, un'accoglienza, un'obbedienza, quella testimonianza di consegna piena e totale del vissuto al Dio vivente. Ebbene, c'è un anche in questo caso uno svelamento, si sbugiarda quanto sia ancora invadente, pesante, veramente amaro, il residuo di inquinamento velenoso mortifero che risiede nel cuore umano, come ancora il cuore di coloro che pure ufficialmente sono stati segnati dal dono della legge e quindi vincolati in un rapporto di alleanza, appartengono al popolo di Israele, sono intimamente condizionati da un'infiltrazione che corrompe, un residuo, vi dicevo, avvelenato, che peraltro sembra essere veramente causa di atteggiamenti che sono direttamente contrari alla vocazione di Israele. E tutto questo viene svelato. Che cosa c'è veramente nel cuore umano? Ed ecco, qui stavo leggendo il versetto 57, proseguiamo dal versetto 58, con prepotenza trattavano gli israeliti che venivano scoperti ogni mese nelle città, e specialmente al 25 del mese. Il 25 del mese è il giorno che ricorda il compleanno del re, il 25 del mese. E dunque in quel giorno, quando sacrificavano sull'ara che era sopra l'altare dei sacrifici, il sacrificio alla divinità, la divinità è Zeus Olimpio, ma fatto tutt'uno il sacrificio offerto alla divinità con la celebrazione del culto di devozione, di ossequio, di appartenenza, di obbedienza, di adorazione riservato allo stesso sovrano. Ed ecco, mettevano a morte secondo gli ordini le donne che avevano fatto circoncidere i loro figli, è così della circoncisione che si entra nella grande comunità di Israele l'ottavo giorno dopo la nascita dei figli maschi, come sappiamo, e venivano messe a morte queste donne con i bambini appesi al collo e con i familiari e quelli che li avevano circoncisi, e tuttavia molti in Israele si fecero forza e animo. Adesso veniamo a sapere che c'è anche una resistenza. Molti si fecero forza e animo a vicenda per non mangiare cibi immondi e preferirono morire pur di non contaminarsi con quei cibi e non disonorare la Santa Alleanza. Così appunto morirono. Sopra Israele fu così scatenata un'ira veramente grande, la collera del Signore, dove questa collera ha a che fare con lo smascheramento della prepotenza del potere rappresentato da Antioco IV, che vuole dominare le coscienze degli uomini, e d'altra parte questa grande collera ha anche a che fare con fenomeni di corruzione che inquinano gli animi dei fedeli, che messi alla prova in molti casi si sono arresi per una necessità di cose a cui non sanno reagire alle nuove regole loro imposte. Ci sono però quelli che resistono. E adesso vedete, capitolo 2, all'interno della prima parte del nostro libro, gli antefatti, le prime forme di resistenza per tutto il capitolo 2. Non so dove arriveremo, lì ci fermeremo, poi riprenderemo tra qualche mese, perché credo che non ci sarà più modo di vedersi durante l'estate. Dove arriviamo? Arriviamo adesso, capitolo 2, sono 70 versetti, le prime forme di resistenza. È una vicenda in evoluzione questa, e la scena è dominata per tutto il capitolo 2 dalla figura di un personaggio che si chiama Mattatia, che appartiene a una discendenza sacerdotale, e il riferimento agli atti di culto è determinante nella ricostruzione di queste vicende. Insieme con Mattatia la sua famiglia, che è una famiglia che appartiene all'ambiente sacerdotale. Nei primi 14 versetti del capitolo noi facciamo conoscenza con questo personaggio che compare sulla scena e merita certamente la nostra attenzione. In questa situazione così drammatica, laddove i fedeli del popolo sono esposti a dei rischi estremi, come abbiamo constatato, e d'altra parte una vicenda nella quale ci sono quelli, anzi molti, che si adeguano con una spudoratezza che il nostro autore ha già registrato e rilevato con un senso di particolare disgusto. Mattatia, capitolo 2, leggo. In quei giorni Mattatia, figlio di Giovanni, figlio di Simone, sacerdote della stirpe di Joarib, nel primo libro delle Cronache, capitolo 24, versetto 7, questa discendenza di Joarib viene messa al primo posto tra le discendenze sacerdotali. Mattatia, il testo in greco, sappiamo bene che il libro prima dei Maccabei è letto da noi in greco perché il testo ebraico originario è stato distrutto. Anesti, sorse, compare, una vera e propria presenza che emerge in maniera così sorprendente e commovente, mi sembra di poter aggiungere. Mattatia si è dovuto allontanare da Gerusalemme, comprensibile, a Gerusalemme il culto che si celebra, si deve celebrare nel Tempio è stato impedito, Addirittura l'altare del Tempio è dedicato al culto di Zeus Olimpio. Dunque Mattatia partì da Gerusalemme e venne a stabilirsi a Modin, che è la sede originaria della sua famiglia, una località a nord-ovest di Gerusalemme. E dunque, eccolo qua, si è allontanato da Gerusalemme, per motivi che sappiamo, e vive a Modin. Ed egli aveva 5 figli, Giovanni, chiamato anche Gaddi, che nelle note probabilmente sono interpretati questi soprannomi, Gaddi, il felice, Simeone, chiamato Tassi, forse vuol dire il fanatico, e Giuda, chiamato Maccabeo, forse il martello, Giuda Maccabeo, il martello, ma forse questo soprannome è da interpretare diversamente, Eleazaro, chiamato Awaran, qui nella nota che io ho sotto gli occhi, Fortunato, Jonathan, chiamato Afus, Sveglio, o il favorito addirittura, la nota dice delle cose che possiamo forse Awaran è da intendere come Sveglio, mentre Afus è il favorito. Insomma, sono 5 figli, i 5, e vivono con lui e tutta la famiglia a Modin. E viste le impietà che si commettevano in Giuda e in Gerusalemme, disse: ohimè, ecco, questo è lo sfogo lamentoso del nostro Mattatia, che così commenta gli eventi che sono in corso. Ohimè, perché mai sono nato per vedere lo strato del mio popolo? Questa è una domanda che risuona anche altrove. Meglio morire che vivere. Ricordate che così ad un certo momento si è espresso anche Elia. Meglio morire così, Giona, quando si trova a Ninive. Meglio morire che vivere. Ma perché sono nato? L'interrogativo ricompare nel versetto 13. Per vedere lo strazio del mio popolo e lo strazio della città santa, e devo sedere qui mentre essa è in balia dei nemici e il santuario in mano agli stranieri. Addirittura il culto dedicato a Zeus Olimpio a Gerusalemme, sull'altare dei sacrifici. Il suo tempio è diventato come un uomo ignobile. Il tempio viene raffigurato come un uomo disonorato, un'immagine singolare, non compare altrove, per quello che mi risulta. Un uomo disonorato. Gli ornamenti della sua gloria sono stati portati via come preda. Sono stati sgozzati i suoi bambini nelle piazze e i giovinetti dalla spada nemica. Il lamento di Mattatia che prosegue: quale popolo non ha invaso il suo regno? Quale popolo non ha schiacciato il suo regno nel senso dell'autonomia? E il popolo ha perso la dignità, la libertà del suo modo di gestirsi, di comparire, di esprimersi, la propria autonomia. E non, altri popoli si sono impadroniti delle sue spoglie. Israele. E qui l'attenzione poi in particolare è concentrata su Gerusalemme e gli abitanti di essa. Ogni ornamento le è stato strappato, da padrone è diventata schiava. Qui certamente il richiamo è alla città, che da padrona è diventata schiava, dunque ha perso la sua posizione, la sua dignità, la sua autonomia, la sua libertà. Ecco le nostre cose sante, il tempio è ricapitolazione poi di tutto quello che è il valore che sacramentalmente rappresenta l'identità preziosa di Israele in quanto popolo dell'alleanza, la nostra bellezza, dice qui, la nostra gloria, sono state devastate, li hanno profanati i pagani, perché vivere ancora? Vedete che il lamento si è aperto e adesso si chiude con questo medesimo interrogativo. Perché vivere? Meglio morire in una condizione del genere. Mattatia, versetto 14, e i suoi figli si stracciarono le vesti, si vestirono di sacco e si misero in grande lutto. Adesso, versetto 15. Da qui fino al versetto 27 il racconto ci descrive un avvenimento che assume il valore di segnale che detta una svolta decisiva nella vicenda contemporanea. L'evento decisivo, cosa succede? Ora, vennero nella città di Modin i messaggeri del re incaricati di costringere all'apostasia e a far sacrificare. Dunque, adesso avviene a Modin quello che avviene in tutte le altre località del paese. Sono gli incaricati che appositamente pretendono che gli abitanti del posto celebrino il sacrificio per la divinità, per celebrare il potere del sovrano e dunque costringere all'apostasia, dice il versetto 15. Molti israeliti andarono da loro, è quello che già sappiamo. Adesso ci sono molti che si adeguano, non hanno soluzioni alternative, sarà anche molta povera gente che automaticamente si schiera dalla parte dei potenti di turno e quindi ci sono molti che si comportano così. Invece, ecco, Mattatia e i suoi figli si raccolsero in disparte. E i messaggeri del re si rivolsero a Mattatia e gli dissero, proprio a lui, perché la figura di Mattatia è una figura rappresentativa, la sua famiglia è una famiglia che certamente ha un valore di riferimento in quel certo contesto sociale. E quindi proprio a lui adesso si rivolgono dicendogli: tu sei uomo autorevole, stimato e grande in questa città e sei sostenuto da figli e fratelli. Su, fatti avanti per primo e adempi il comando del re come hanno fatto tutti i popoli e gli uomini di Giuda e quelli rimasti in Gerusalemme, molti che pure appartengono al popolo di Israele e si sono adeguati già. Dunque anche tu e l'esempio di Mattatia e dei suoi figli e tutti i suoi familiari trascinerà dietro di sé tutti gli abitanti di quella città. Ma Mattatia rispose a gran voce: anche se tutti i popoli nei domini del re lo ascolteranno e ognuno si staccherà dal culto dei suoi padri e vorranno tutti aderire alle sue richieste, io, i miei figli, i miei fratelli cammineremo nell'alleanza dei nostri padri. Ci guardi il Signore dall'abbandonare la legge e le tradizioni. Non ascolteremo gli ordini del re per deviare dalla nostra religione a destra o a sinistra. Questa è la risposta di Mattatia. La sua coerenza è integerrima. In nome della legge e quindi in nome di quella appartenenza al Signore mediante un vincolo di alleanza che è caratteristica di Israele, inconfondibile e incancellabile. D'altronde, aderire al culto che qui invece viene suggerito a Mattatia e agli altri, a tutti, è un atto di apostasia. Garantirebbe successo, carriera, benessere, soddisfazione, collocazione riconosciuta e prestigiosa in un ambito sociale consolidato. E Mattatia rifiuta. E allora proseguiamo. Vedete, qui siamo arrivati al versetto 22. Sullo sfondo della pagina che stiamo leggendo varrebbe la pena di rintracciare il discorso di Giosuè dopo l'ingresso nella terra di Canaan, che poi è la terra promessa a Israele, alla fine del libro di Giosuè, nel capitolo 24. E Giosuè fa un discorso alle tribù che ormai si sono insediate nella terra, che riemerge attraverso le parole di Mattatia. Io e i miei figli cammineremo nell'alleanza dei nostri padri, ha detto il nostro personaggio. Versetto 23, terminate queste parole, si avvicinò un giudeo alla vista di tutti per sacrificare sull'altare in Modin, secondo il decreto del re. Ciò vedendo, Mattatia arse di zelo, fremettero le sue viscere ed egli ribollì di giusto sdegno. Fattosi avanti di corsa, lo uccise sull'altare, quel giudeo, e uccise nel medesimo tempo il messaggero del re, il funzionario che doveva presiedere a questo rito idolatrico, e quel tale che costringeva a sacrificare, e distrusse l'altare. Mattatia, infocato, egli agiva per zelo. Vedete che qui ritorna insistentemente il termine zilos, termine che è tradotto come qui stiamo leggendo, ma che solitamente nel greco biblico serve a tradurre quel che in ebraico è la kinà, che pure solitamente è termine tradotto con il nostro gelosia, la gelosia, un amore appassionato. Di per sé gelosia è titolo prerogativa, caratteristica che viene attribuita al Dio vivente, il Dio geloso, ma anche il popolo che si radica nell'appartenenza al Signore, nell'obbedienza al dono d'amore ricevuto da Lui, nella gratitudine per i privilegi che sono stati elargiti, è un popolo che acquista questa modalità di comportamento nelle cose del mondo che ben viene ricapitolato sotto il titolo di gelosia, un amore geloso, un amore intransigente, un amore appassionato, il popolo che appartiene al Signore, che sempre e dappertutto è testimone di questa identità che è intrinsecamente motivata e ispirata da una forza d'amore che non accetta contraddizioni. E qui vedete lo zelo, la gelosia, l'amore intransigente, l'amore appassionato di Mattatia esplode in maniera così dirompente. Egli agiva per zelo, dice il versetto 26, verso la legge, come aveva fatto Pinchas. Qui lo ricordo un episodio che leggiamo nel capitolo 25 del libro dei Numeri. Pinchas il sacerdote, con Zambre figlio di Salom, quando intervenne Pinchas punì drasticamente il comportamento di coloro che avevano ceduto alla idolatria là dove era in atto il culto del Baal di Peor. E dunque la voce di Mattatia tuonò nella città. Ecco, adesso vedete, gli eventi stanno prendendo una piega che possiamo ben intendere, come vi suggerivo inizialmente, una svolta decisiva negli eventi. È la scintilla da cui parte la resistenza. C'è di mezzo una motivazione propriamente, tipicamente, strettamente religiosa. Mattatia grida adesso, la sua voce tonante risuona nella città, e chiunque ha zelo, ritorna il termine che abbiamo già incontrato due volte, qui è la terza volta, chiunque ha zelo per la legge vuol difendere l'alleanza, mi segua. Ecco, fino al versetto 27. E adesso, dal versetto 28, arriviamo rapidamente al versetto 41, perché adesso, vedete, fuggì Mattatia con i suoi figli tra i monti, abbandonando in città quanto avevano. Dunque, adesso man mano si viene formando una comunità di persone che resistono, che reagiscono nelle periferie del paese. Mattatia, i suoi figli, cercano rifugio tra i monti E adesso veniamo a sapere che ci sono altri che man mano si comportano in maniera analoga, ma nei versetti che adesso rapidamente leggiamo, poi dovremo fermarci, è impostato la necessità, impostata la necessità di un discernimento che riguarda esattamente il modo di intendere le osservanze, e qui tutto fa capo alla osservanza del sabato, perché stavo leggendo che molti che ricercavano la giustizia e il diritto scesero per dimorare nel deserto con i loro figli, le loro mogli, i greggi, perché si erano addensati mali sopra di essi. E fu riferito agli uomini del re, dunque della guarnigione che di stanza a Gerusalemme interviene. Naturalmente tra loro ci sono anche dei giudei rinnegati, non possiamo mica dimenticarcene. E dunque questi che si erano vennero a sapere dunque che quei tali che sono fuggiti si erano raccolti laggiù in luoghi nascosti del deserto, uomini che avevano stracciato l'editto del re, e molti corsero ad inseguirli, li raggiunsero e si accamparono di fronte a loro e si prepararono a dare battaglia in giorno di sabato. Li hanno individuati, li hanno accerchiati, adesso sono pronti a catturarli, ma la vicenda prende una piega veramente cruenta, tragica, perché dicevano loro: basta ormai, uscite, obbedite ai comandi del re e avrete salva la vita. Ma quelli risposero: non usciremo né seguiremo gli ordini del re, profanando il giorno del sabato. Sabato, ecco, e il sabato impone l'osservanza del riposo. E quelli si precipitarono all'assalto contro di loro. Il sabato, giorno di sabato, e vedete, l'osservanza del sabato provoca la strage di tutti. Già, ecco. L'osservanza della legge diventa un comportamento autodistruttivo, perché non reagiscono, non si difendono, non intervengono. È sabato. E quelli si precipitarono all'assalto contro di loro, stavo leggendo, ma essi non risposero, né lanciarono pietra, né costruirono i nascondigli, protestando: moriamo tutti nella nostra innocenza, testimoniano per noi il cielo e la terra che ci fate morire ingiustamente. E così quelli mossero contro di loro a battaglia di sabato, essi morirono con le mogli e i figli e i loro greggi, e il numero di circa 1000 persone. Ecco, e vedete, così è andata quella vicenda. E adesso si impone un chiarimento, perché leggo: quando Mattatia e i suoi amici lo seppero, ne fecero gran pianto. È evidente, versetto 39. Poi dissero tra di loro: ma se faremo tutti come hanno fatto i nostri fratelli e non combatteremo contro i pagani per la nostra vita e per le nostre leggi, ci faranno sparire in breve dalla terra? Dunque adesso il loro ragionamento possiamo sintetizzare più o meno così: non è la materialità del sabato che conta, quello che conta è la libertà di osservare il sabato, la libertà religiosa, e poi evidentemente è quel che conta è al momento opportuno combattere per garantire la sopravvivenza di coloro che sono minacciati. Notate che una considerazione del genere in realtà relativizza l'osservanza della legge. Qui è l'osservanza del sabato che acquista un valore esemplare, no? Paradigmatico, l'osservanza del sabato, e si è giunti niente meno che a una strage di coloro che, essendo sabato, non si sono neanche difesi. Ma ridimensionare l'osservanza della legge, ridurla a un valore ideale, tutto sommato era anche l'atteggiamento relativizzante dei cosiddetti collaborazionisti, che in molti casi ritenevano di restare fedeli alla loro identità profonda, ma poi nei comportamenti esteriori potevano adeguarsi a quello che l'ordine pubblico imponeva loro, perché in questo modo garantivano il diritto di vivere. Dunque c'è una contraddizione che sta sullo sfondo di queste pagine che emerge, una volta che adesso gli eventi prenderanno la piega della difesa armata, che diventa insurrezione, che diventa addirittura l'organizzazione di un esercito per contrastare la potenza forestiera e tutto quello che poi avverrà successivamente, vedete che il nostro autore che racconta i fatti sta progressivamente spostando l'attenzione in un'altra direzione. Perché? Perché qui nel versetto 40 ho appena letto: se faremo tutti come hanno fatto i nostri fratelli. E allora non combatteremo contro i pagani per la nostra vita, per le nostre leggi, ci faranno sparire dalla terra, già leggevo, in breve tempo. E presero in quel giorno questa decisione: noi combatteremo contro chiunque venga a darci battaglia in giorno di sabato e non moriremo tutti come sono morti i nostri fratelli nei nascondigli. Ecco, fino a qui ci dobbiamo fermare e ora chissà quando riprenderemo, ma vedete che qui per due volte compare il richiamo a una relazione di fraternità. L'osservanza della legge è il valore sacro? E allora ci si trova esposti al rischio, è un rischio già sperimentato nei fatti, una vita negata, una vita distrutta, una vita consumata senza alternativa. E reagire perché significherebbe allora intraprendere quell'impresa insurrezionale che adesso man mano andrà sviluppandosi nel corso delle vicende, e il nostro narratore ce ne darà una rievocazione molto ben cadenzata, tutto questo mettendo puntualmente in discussione l'osservanza della legge, che deve essere relativizzata perché quel che conta è difendere, garantire, proclamare, realizzare, attivare i diritti della vita. L'attenzione si sposta. Qui il criterio che sotto sotto andrà man mano precisandosi come determinante per interpretare la vicenda nel suo valore più sacro è il rapporto di fraternità. L'opera del Signore, in quanto è la legge che pretende l'osservanza del sabato, e quelli sono stati sterminati il giorno di sabato. L'opera del Signore pretende la storia umana perché adesso il Signore approva e benedice coloro che intraprendono il cammino dell'insurrezione e finalmente sconfiggeranno sul campo di battaglia gli occupanti, gli oppressori, i nemici, i forestieri. Il Signore sta costruendo relazioni di fraternità. Questo è il filo conduttore che immediatamente non emerge, ma che qui viene appena accennato. Ma come possiamo essere fratelli? Quando, vedete, qui siamo alle prese con delle contraddizioni così, così vistose, così macroscopiche, così preoccupanti, così scandalose, perché fratelli sono anche quelli che apparentemente collaborano con i nemici. E come il Signore fa di questa storia così controversa e così contraddittoria, una storia in corso della quale si viene man mano delineando il valore di una fraternità che è sacramento presenza nascosta, ma non tanto, la presenza del vero protagonista che sta trasformando la storia umana, che sta rieducando l'umanità intera, in maniera che lì per lì non appare, ma è davvero il criterio determinante in virtù del quale possiamo procedere nella nostra lettura. E il nostro autore continua a condurci adesso nella rievocazione dei fatti. Quale famiglia umana sta man mano assumendo la propria reale fisionomia, e come il riconoscimento tra fratelli diventa il valore prezioso che al di là di tutte le contrarietà, i conflitti e esperienze di tristezza, di incomprensione, di smarrimento, al di là di tutta la violenza sperimentata, subita e imposta, come sarà possibile che i fratelli si riconoscano? Alla presenza dell'unico Signore. Beh, ma adesso non ci fermiamo, non abbiamo ancora finito la lettura della prima parte, che sarebbe giungere fino alla fine del capitolo 2, gli antefatti, ma adesso abbiamo ancora a che fare con Mattatia, i figli di Mattatia, e poi quello che sarà. Mattatia muore e dopo passiamo agli eventi. E mettono in scena espressamente i figli di Mattatia, i fratelli Maccabei, fratelli. Stop.